Finalmente ci siamo, siete in nostra compagnia Katia Ferri, Mel Sideril e Giovanni Bonifacio per la prima puntata di Football Vox, lo show radiofonico che vi tiene compagnia durante il weekend sportivo di calcio e altri sport e altri mondi. Grazie a tutti di seguirci qui e passiamo subito ai primi ospiti che ci introdurranno la situazione generale della Champions League, della Serie A, della Serie B, della Serie C e poi qualche notizia anche sulle Olimpiadi invernali Milano-Cortina.
Dopo i recuperi si è delineata un po' la classifica, c'è l'Inter davanti con 3 punti sul Milan e 6 sul Napoli, poi dietro Juve e Roma che comunque possono sperare magari anche con l'inizio adesso della Champions di rientrare in gioco anche per la lotta a scudetto. È chiaro che in questo momento l'Inter è la squadra sicuramente da battere, quella in fuga, però attenzione al Milan che comunque dopo una bellissima vittoria a Como, importantissima, fa capire comunque le sue ambizioni sono anche quelle di lottare per lo scudetto con quello che diciamo da inizio stagione, ovvero che non partecipa alle coppe, quindi ha comunque un vantaggio nel non avere impegni infrasettimanali e può preparare naturalmente tutta la partita ogni settimana, di settimana in settimana, rispetto a Inter, Napoli, stesso Juve e Roma, che comunque sono ancora impegnate nelle coppe, e vediamo anche se magari dovranno fare i playoff, quindi partite in più, hanno anche la Coppa Italia in alcuni casi, tranne la Roma, e quindi può essere un fattore decisivo per la lotta a scudetto. Si sono quindi defilate, un po' andate indietro, il Como, il Bologna, anche se nonostante la vittoria, anche l'Atalanta è ripresa, ma comunque partiva da un handicap molto elevato, che possono secondo me sperare solamente di trovare un posto in Europa League, in cui vedo comunque l'Atalanta di Palladino nettamente favorita. Lotta salvezza, dove il Pisa sta investendo tanto, nonostante la situazione di classifica molto difficile, quindi ha buone speranze, come ovviamente anche la Fiorentina, che si è ripresa ultimamente, ma comunque si trova ancora in quella zona, e non sarà facile come magari molti pensano, perché il Genoa sta andando bene, il Parma anche fa punti, il Cagliari ci sono sempre sopra, Lecce, la stessa Cremonese, che comunque sono in avanti, hanno un punto di vantaggio, quindi non sarà facile recuperare tutti quei punti. Verona ha bisogno di modificare qualcosa, anche un po' più di fortuna per cercare di rientrare in zona salvezza. Anche la Serie B comincia a prendere una linea chiara, ci sono 3 squadre davanti a tutti, in cui inserì Frosinone, Venezia e Monza per i 2 posti disponibili per la Serie A diretta. Ci aggiungo anche il Palermo, che comunque ha delle risorse che fino adesso non ha speso sul mercato, ma insomma potenzialmente potrebbe averle. Chiaramente dobbiamo aspettare fine mercato per vedere se ci saranno delle modifiche. Ha comunque poi Ampalo, che è il capocannoniere, ed è un attaccante che segna con una regolarità impressionante, quindi può rientrare nella zona anche comunque Inzaghi, insomma all'inizio dell'anno era la favorita, quindi inserisco anche il Palermo nelle 4 che possono lottare per i 2 posti per la Serie A diretta, non credo le altre che possano rientrare, nonostante il Catanzaro abbia fatto una bella rimonta dopo un inizio pieno di pareggi. C'è l'Empoli, c'è il Cesena, c'è il Modena, ma insomma tutte queste squadre qui credo che possano ambire al massimo ai playoff. Nella parte bassa invece comunque c'è la Sampdoria che si è leggermente ripresa, il Bari in grande crisi, ci sono sempre comunque tante squadre, il Pescara è ultimo ma comunque con voglia di riprendersi, con potenzialità. Come sempre il campionato di Serie B regge tutto l'anno, quindi non, per adesso sono credo 6-7 squadre, le ultime 6-7 che forse si giocheranno i posti per evitare la retrocessione, e i 3 posti che poi saranno delle squadre che retrocederanno in Serie C. Però non salverei ancora le squadre che sono un po' più su, come l'Avellino, il Carrarese, che sono comunque squadre che non devono mollare, non devono, perché comunque di solito servono almeno anche qui un po' come in Serie A, una quarantina di punti per salvarsi, se non qualcosa in più. Quindi c'è tutto un girone di ritorno da, in cui si possono e devono comunque mantenere lo stesso ritmo. Serie C forse con un girone già deciso e gli altri due invece in grande lotta. Come sempre, il girone C, il girone del Sud, è quello più combattuto di tutti. Ci sono due piazze importanti come Benevento e Catania. C'è anche la Salernitana, insomma, che qualche anno fa giocava, 2 o 3 anni fa giocava in Serie A e adesso si trova in Serie C, però con sempre con una proprietà che cercherà anche nel mercato di gennaio di costruire e di acquistare calciatori per cercare la rimonta sulle prime due. Insomma, ci sono solo 6 punti di stacco, quindi con tutto quasi un girone da giocare, quindi è ancora tutto da decidere sicuramente. Girone B, dove era partito molto bene il Ravenna anche andando in testa, poi ha avuto un piccolo calo e l'Arezzo ne ha approfittato. Non escluderei del tutto l'Ascoli, che comunque vuole fare dei buoni investimenti e ha la possibilità di rientrare. Chiaramente, chi arriva seconda in questi gironi, parte comunque con un vantaggio, come abbiamo visto negli ultimi anni, per poter poi salire nei playoff. Quindi, insomma, non bisogna, anche le squadre che sono un po' fuori non devono mollare perché c'è comunque anche l'opzione playoff. Però, insomma, bella lotta tra Arezzo e Ravenna. Difficile invece vedere qualcuno diverso da Vicenza, che finalmente, dopo tanti anni di investimenti, tante delusioni, secondi posti, anche playoff negativi. Forse quest'anno è l'anno giusto, insomma, squadra imbattuta, sta giocando veramente bene. E è difficile che Brescia e Lecco possano rientrare, ci vorrebbe veramente un crollo del Vicenza, ma insomma, lì vedo abbastanza deciso, mentre comunque bella lotta tra Arezzo e Ravenna, come detto, è la solita lotta del girone C, che è molto appassionante come sempre.
Grazie Giovanni, e adesso passiamo alla situazione nella Champions League con il nostro nuovo commentatore Riccardo Cera.
Ormai vicino al prossimo appuntamento di martedì 20 gennaio, vediamo in vetta alla classifica la squadra inglese dell'Arsenal, ancora imbattuta con 0 sconfitte, che andrà ad affrontare l'Inter in un vero big match decisivo per la squadra dei nerazzurri. Al secondo posto abbiamo il Bayern Monaco, che andrà ad affrontare la squadra belga dell'Union Saint-Gilloise. A seguire il Manchester City andrà ad affrontare in una trasferta abbastanza confortevole per gli inglesi il Bodo Glimt. Al quarto posto abbiamo i parigini del Paris Saint-Germain, che andranno ad affrontare una trasferta ostica contro i portoghesi dello Sporting Lisbona. Al quinto posto, a sorpresa, incontriamo la squadra italiana dell'Atalanta, che fino ad oggi ha fatto un percorso davvero entusiasmante all'interno della competizione. A seguire la squadra nerazzurra. Settima posizione, vediamo il Real Madrid, che andrà ad affrontare una partita complicata, il Monaco con il nuovo allenatore, dopo l'esonero di Xabi Alonso. L'ottava squadra classificata è l'Atletico Madrid, che andrà a affrontare i turchi del Galatasaray in una trasferta veramente ostica alle 18:45 di mercoledì 21 gennaio. Alla nona posizione incontriamo il Liverpool, che andrà a affrontare in trasferta la squadra francese del Marsiglia, in una partita decisiva per la qualificazione degli inglesi. E al decimo posto, big match della competizione, Borussia Dortmund contro il Tottenham, in un vero scontro qualificazione. Ora passiamo a parlare delle altre due italiane ancora in corsa per la qualificazione in due big match decisivi per ottenere la qualificazione almeno dei playoff. Incontriamo la squadra della Juventus contro il Benfica, mentre la squadra del Napoli contro la squadra danese del Copenaghen.
Buongiorno a tutti, amici e amiche nerazzurre. Veniamo un po' al riassunto della nostra settimana, che è partita con il pareggio con il Napoli a San Siro, è proseguita con la vittoria, anche se sofferta, con il Lecce, e ovviamente tutto questo, la vittoria con Lecce è stata sofferta per un motivo, perché anche il Napoli ha sofferto. Giocando partite ormai ogni 3 giorni con squadre che chiaramente non le coppe, il Milan non è di questa, diciamo, di questa fascia, ovviamente anche le energie mentali sono abbastanza risicate. Difatti, entrambe le squadre, sia il Napoli col Parma e l'Inter con Lecce hanno risentito, secondo me, di questa tensione accumulata, peraltro di una partita bellissima giocata a San Siro tra due squadre che meritano senz'altro di vincere il campionato. Veniamo al prossimo turno. È una partita, il prossimo turno ci aspetta l'Udinese fuori casa e l'Arsenal in casa, partita assolutamente da vincere. Con l'Udinese, parliamo dell'Udinese, l'Udinese ottima squadra, piazzata tranquillamente a metà classifica, non dovremmo avere eccessivi problemi, dico, per giocarsela sia noi che loro in casa dell'Udinese. È una partita che mi aspetto, una partita briosa, una partita con due squadre molto aperte. E si sa, con squadre aperte l'Inter cioè, dovrebbe far risaltare le sue qualità. Però il pallone è sempre così. Il Milan ha un turno abbastanza agevole, non ha coppe e quindi risparmia energie e speriamo di portare a casa la vittoria, sia a Udine che anche contro l'Arsenal. Ciao a tutti e buon proseguimento di giornata. Ciao ciao!
Domestico, mi sembra essere il contesto adatto all'uomo. Questa frase del grande Oscar Wilde non calza perfettamente alla Roma di quest'anno. La squadra giallorossa ha subito complessivamente nelle diverse competizioni 10 sconfitte, di cui ben 6 nel proprio ambiente domestico, cioè allo Stadio Olimpico di Roma. Sconfitte comunque sempre di misura e contro squadre importanti, però tra queste ha pesato moltissimo quella corrente infrasettimanale contro il Torino. Sconfitta per la quale la Roma ha perso uno dei suoi obiettivi stagionali. Contro il Torino, tra l'altro, la squadra giallorossa aveva già perso in campionato per 1-0 e contro il Torino i capitolini giocheranno domenica, però questa volta nella città sabauda. Si tratterà di vedere come la Roma continuerà comunque il suo ottimo percorso stagionale, considerando che viene da due vittorie consecutive in campionato contro Lecce e contro il Sassuolo, Roma che occupa la quinta posizione in classifica a pari punti con la Juventus, a 7 punti dall'Inter, ma comunque in un ambito, in un contesto di sfida per i posti in Champions League che la vede assolutamente competitiva. Roma che giocherà tra l'altro nel suo team i due nuovi innesti, i tanto auspicati attaccanti, tanto desiderati da Gasperini, la giovane promessa francese Vaas e l'attaccante olandese Malen. Per quanto riguarda Vaas, parliamo di un giocatore in prospettiva veramente interessante. Malen invece è un campione consolidato con tante presenze in nazionale che viene dall'Inghilterra dopo un'esperienza pluriennale assolutamente positiva in Germania. Il Torino continua nella sua stagione altalenante, è dodicesimo. I due precedenti tra le due squadre in questa stagione fanno pensare alla possibilità per il Torino di ottenere un altro risultato positivo, perché a quanto pare il gioco di Baroni riesce a imbrigliare quello di Gasperini. Ma ripeto, sono state due partite giocate nell'ambiente domestico non sempre agevole per la Roma, mentre la squadra giallorossa fuori casa sa esprimersi molto bene. Per cui ecco, sarà interessante vedere come andrà la partita di domenica alle 18.
Buongiorno e buon sabato a tutti. Gli ultimi risultati della Juventus sono il 5-0 contro la Cremonese, con una grande vittoria con gol di Bremer e Kenny Yildiz, giovane stella juventina. Poi il pareggio con il Lecce 1-1 all'Allianz Stadium e poi la vittoria in trasferta contro il Sassuolo, vincendo 3-0. E invece le partite in programma sono Cagliari-Juve il 17 gennaio, Juve-Benfica in Champions League con la fase a gironi il 21 gennaio e il 25 gennaio Juventus-Napoli, il big match. La Juventus sta mostrando segnali positivi di ripresa in campionato dopo alcune presentazioni altalenanti, con una vittoria importante contro Cremonese e risultati utili nelle ultime giornate in Europa. I bianconeri sono impegnati nella fase a gironi di Champions League con Benfica già fissata come prossima sfida. L'obiettivo è consolidare la posizione in classifica e provare a tornare competitivi anche in Coppa e in Europa. Pur non essendo al momento tra le favorite per lo scudetto, la Juventus può ottenere ottimi risultati.
Adesso al battito rosso-nero con il nostro mister Fabio Rotta che ci dirà due cose sulla situazione del Milan questa settimana.
Buongiorno a tutti dal vostro mister di Fede Rossonera. Andiamo ad analizzare il turno infrasettimanale che ha visto i recuperi della giornata saltata a causa Supercoppa Italiana. Abbiamo visto un Napoli che inciampa ancora, purtroppo, per il campionato, ovviamente, ma per noi milanisti è tutto ossigeno. Abbiamo visto la corazzata Inter che con o senza i suoi titolari porta a casa sempre i 3 punti. Abbiamo visto un Milan, diciamo, preso a pallonate da un spumeggiante Como, ma che non può niente contro a dei fuoriclasse come Magic Mike e Adrien Rabiot, che con la loro qualità spostano il risultato a loro piacimento quando sono in forma, c'è poco da fare. Quindi molto bene, aspettiamo questo weekend con grossa passione e voglio concludere con un pensierino per una squadra che mi sta molto a cuore, che è la Dea, l'Atalanta, che ormai sono 5 partite, ha perso con l'Inter ma ha vinto contro tutte nelle ultime 5 partite e sta tornando nella posizione che merita. Consideriamo il fatto che ha perso un grande mister come mister Gasperini e quindi il cambiamento ovviamente si è sentito all'inizio di stagione. Ma adesso il nuovo mister e la squadra stanno riprendendo, sembrerebbe la strada giusta. Sono a 9 punti dalla zona Champions, le partite sono ancora tante. Buon divertimento a tutti e sempre forza vecchio cuore rossonero.
Parliamo ora del Torino. Il Granata, dopo aver eliminato con incredibile successo la Roma in Coppa Italia con risultati 3-2, siglata dalla doppietta di Adams e Gökhan, dovrà proprio rincontrare la Roma in campionato domenica 18 gennaio, ore 18. In un big match sicuramente diverso rispetto a quella della Coppa Italia, da un risultato imprevedibile. Dopo la sconfitta della settimana scorsa, però, il Torino contro l'Atalanta di 2-0 deve sicuramente rincontrare un risultato positivo. Baroni conferma il 3-5-2. Koko, Ismaili, Tamese, i 3 centrali, con Ilkan in mezzo alla regia, sostenuto da Gineti, Vlasic, le fasce da Abukal e Lazzaro. E davanti la coppia Adams-Simeone per un attacco davvero pesante. Il Torino obbligato a trovare un risultato positivo dopo la sconfitta in campionato proprio contro l'Atalanta, i 2-0.
Noi abbiamo pubblicato la guida 300 Football Champions e che sta andando molto bene. Abbiamo fatto le nostre presentazioni e altre ne seguiranno prossimamente, ma soprattutto stiamo preparando la prossima guida 2026 e stiamo selezionando i calciatori da inserire di tutte le categorie e di tutti i gironi, i giovani calciatori che secondo noi sono pronti per diventare delle star. Dai Giovanni, cominciamo ad anticipare da questa puntata un paio di nomi che saranno sicuramente inseriti nella guida.
Altro nome importante tra i giovani è Cristiano De Paoli, 2008, quindi 17 anni, difensore centrale, attualmente al Como in prestito dall'Udinese, anche se con un diritto di riscatto da parte del Como. Insomma, il Como abbiamo visto che negli ultimi anni sta investendo tanto, tantissimo sugli stranieri, quindi non sarebbe male che cominciasse a investire anche su qualche giovane italiano. Lo ha fatto con De Paoli, lo ha portato nella sua primavera, insomma, sta giocando appunto nella primavera, ha fatto anche ha giocato anche con le nazionali giovanili, mondiale under 17, facendo molto bene, secondo me. Ed è un difensore valido, molto forte in marcatura, molto moderno, comunque abile anche con i piedi, e quindi potrebbe essere un difensore importante. Sarebbe buono vedere anche in questo Como che appunto fa grandi investimenti, che comincia a investire anche su giovani italiani e quindi li portasse anche naturalmente in prima squadra. E De Paoli è sicuramente un nome importante sul quale sta puntando per la primavera. Lo riscatterà probabilmente a fine anno dall'Udinese ed è un difensore quindi che io credo possa diventare molto valido, deve crescere naturalmente, però insomma io ho visto fare, devo dire soprattutto in nazionale, quindi a un livello comunque alto, perché giocando con le altre nazionali di tutto il mondo, lì ha dimostrato veramente che ha un bel potenziale, quello che poi avevo notato in altri difensori che adesso sono in Serie A, i vari Ghilardi, i vari Leoni, vari comunque difensori che adesso hanno spiccato il volo. Può essere un trampolino di lancio anche quello del Como. Vediamo se magari l'anno prossimo, riscattandolo, potrebbe anche entrare nelle rotazioni della prima squadra. Tra i talenti rampa di lancio segnalo Matteo Palma, che è italo-tedesco. Che è un calciatore, un difensore molto interessante che ha anche esordito in Serie A con l'Udinese, è di proprietà dell'Udinese, però in questo mercato di gennaio è andato alla Sampdoria e sappiamo che la Sampdoria comunque negli ultimi anni aveva Ghilardi, aveva Leoni che poi è andato a Liverpool l'anno scorso per una cifra elevatissima, quindi sa valorizzare quei giocatori nonostante i risultati poi non siano perfetti, perché insomma negli ultimi anni ha rischiato anche seriamente la C, come anche quest'anno, però è un ambiente che evidentemente sui difensori riesce a valorizzarli abbastanza, quindi sono molto interessato a vedere la situazione di appunto di Palma, che è un difensore comunque molto forte fisicamente, molto attento, che secondo me appunto ha bisogno di giocare, 17 anni. È un difensore di cui si parla veramente da tanti anni e finalmente ha la possibilità di giocare in un campionato difficile come quello della Serie B, molto formativo. E appunto, come detto, Leoni ha spiccato il volo lì, poi facendo un grande campionato anche nel Parma. Secondo me può diventare veramente un difensore importante, che tra l'altro in questo momento è in orbita tedesca, ma non è detto che poi non possa cambiare, magari anche continuando a giocare in Italia e scegliere la nostra nazionale, e sarebbe un bel colpo, quindi sicuramente un giocatore da seguire e da attenzionare.
Olimpiadi, visto che fra 23 giorni i numeri dicono che ci saranno 3 miliardi di persone nel mondo che accendendo il telecomando guarderanno le montagne e le città italiane, ci siamo, è un lavoro di squadra enorme, fatto giorno e notte. La cosa bella che sto seguendo con la responsabilità della società Milano Cortina, che è quella delle infrastrutture, è il dopo Olimpiadi. 6 febbraio si inaugura a Milano, 22 febbraio si chiude all'Arena di Verona. L'Arena di Verona è un esempio che lasciamo in eredità a voi e agli italiani perché grazie alle Olimpiadi, ed è stata una cosa più unica che rara, si è riusciti a convincere la sovrintendenza a installare un ascensore interno all'Arena di Verona per i disabili. Però non è all'italiana monto e smonto per le Olimpiadi, no, quell'ascensore fatto con tutti i crismi, compatibile, porterà anche dalla stagione lirica, concertistica, l'arena è la musica, ai miei tempi era il Festival Bar, però adesso è tutto, ecco i disabili non solo per le Paralimpiadi potranno entrare e godersi gli spettacoli all'Arena di Verona anche dal massimo dell'altezza grazie alle Olimpiadi piuttosto che il Villaggio Olimpico di Milano. Dall'anno accademico 26-27, quindi subito dopo le Olimpiadi ad aprile, verrà consegnato alle università e diventerà il più grande villaggio, il più grande studentato universitario convenzionato d'Italia con 1700 posti letto, e alcune centinaia dei quali con un prezzo concordato a 6-700 euro al mese. Voi sapete meglio di me che con 600 euro al mese oggi a Milano per uno studente fuori sede trovi forse una condivisione di un divano letto due piani sotto il livello della strada. Quindi
Che si è svolto qui a Pavia, dove noi abbiamo una nostra redazione, dove Lucrezia Magistris, atleta delle Fiamme Rosse dei Vigili del Fuoco, ha portato la fiamma olimpica. Stiamo parlando di un atleta veramente importante, che insomma una star della pesistica italiana. Lucrezia Magistris ha portato la fiamma olimpica a Pavia, incarnando impegno, resilienza e spirito olimpico. È stato veramente un momento toccante, la 39esima tappa del viaggio della Fiamma Olimpica. L'atleta olimpica appartiene al gruppo sportivo delle Fiamme Rosse del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e sappiamo che è veramente un riconoscimento importante del suo percorso sportivo, costruito su sacrificio, passione e costanza. Pensate che questa ragazza pesa 59 kg e solleva 110 kg. Portare la fiamma significa incarnare i principi fondanti dei giochi olimpici: impegno, resilienza, unità e speranza. Sono valori che questa giovane atleta ha dimostrato di rappresentare pienamente. Quindi moltissimi auguri a Lucrezia Magistris, che ha portato la fiamma olimpica. Nel momento proprio del passaggio della fiamma c'è stata presente una delegazione del comando di Pavia. Ecco, sicuramente è un gesto simbolico questo, in un momento storico segnato da incertezze che richiamano non solo lo sport di alto livello, ma anche la capacità di credere nei propri obiettivi e di perseguirli con grande determinazione, come ha fatto questa ragazza. Ecco, la manifestazione è stata una vera festa, vissuta insieme a familiari, amici e sostenitori, quindi è un'occasione unica per celebrare a Pavia la magia dello sport.
Sinner eliminato in Australia. Tranquilli, non parliamo del torneo Open che si aprirà fra pochi giorni, ma del torneo esibizione semiserio che lo ha preceduto, con la partecipazione di professionisti, dilettanti, uomini versus donne e amenità del genere, dove un solo punto decide un match. Il numero 2 al mondo, eliminato quindi perché sbaglia l'unico servizio a sua disposizione, e il dilettante Jordan Smith lo rimanda a casa, e per questo guadagna $1 milione. D'altronde anche il numero 1, Carlos Alcaraz, esce dal torneo per aver sbagliato una delle sue famose palle corte. Sì, è tutto anche divertente e utile, e fa parlare di tennis. Ora, archiviato questo Million Dollar One Point Slam, iniziano gli slam quelli veri. Subito Australia, poi in maggio Parigi Roland Garros, luglio con Wimbledon e infine Flushing Meadows a New York. Gli slam, ossia i tornei che danno la gloria, sono 4 e si disputano nelle 4 nazioni che originariamente vinsero la Coppa Davis. L'anno passato Sinner e Alcaraz se li divisero equamente, 2-2. Al ragazzo italiano andarono Australia e quello che è in fondo è il più bello ed importante, Wimbledon appunto. Quest'anno si vedrà, i due giocatori in pratica si equivalgono, anche per quanto attiene ai dollari. In carriera un totale di montepremi vinto di 45,6 milioni per lo spagnolo e 41,6 milioni per l'italiano. Non hanno rivali al momento e probabilmente si alterneranno in veste di numero uno al mondo per i prossimi anni. Ma c'è un obiettivo ancora più importante che Jannik potrebbe centrare, se gli dei del tennis lo vorranno, il grande slam, ossia la vittoria in un unico anno solare di tutti e 4 gli slam, e che scolpirebbe il suo nome nella memoria per sempre. Finora, in più di un secolo, ci sono riusciti solo in 2, Don Budge americano e Rod Laver australiano, e per l'ultima volta nel 69, ma prima o poi qualcuno ce la farà di nuovo, e perché non Jannik?
Siamo in finale di puntata, ma io voglio intanto darvi appuntamento a sabato prossimo 23 gennaio e nel frattempo vorrei ringraziare il nostro nutrito gruppo di collaboratori, il top manager Massimiliano Giannocco per la Roma, l'architetto Magrini per la Lazio, Francesco Carozzo, giovanissimo studente liceo scientifico per la Juventus, Riccardo Cera per il Torino e per la Champions League, per l'Inter Silvano Corradini, per il Milan e l'Atalanta il nostro mister Fabio Rotta, e new entry di questa settimana abbiamo per il tennis Andrea Strona. Vi aspetto con Football Vox, il nostro salotto radiofonico sportivo appena cominciato su Radio Freccia Network. Ringrazio la